Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Uccisi a Washington a due membri dell'ambasciata israeliana, le vittime in una sparatoria vicino al museo ebraico, arrestato l'autore, ha inneggiato alla Palestina libera. Ancora tensioni in una visita alla Casa Bianca, Trump rimprovera al presidente sudafricano Ramaphosa un presunto genocidio dei bianchi. Misure insufficienti per l'attuazione dell'iniziativa per cure infermieristiche forti, delusione tra il personale curante per il secondo pacchetto proposto dal Consiglio federale. Finale di Europa League di calcio, va al Tottenham la sfida tutta inglese contro il Manchester United. I londinesi si impongono per 1-0. Due dipendenti dell'ambasciata israeliana sono dunque rimasti uccisi poche ore fa a Washington per strada in una sparatoria nei pressi del museo ebraico. Un fatto che con ogni probabilità è legato alla profonda crisi medio orientale, al conflitto in particolare che sta devastando la striscia di Gaza e che non risparmia la Cisgiordania. Che cosa è capitato esattamente nella capitale statunitense ce lo racconta Piero Grabeck.
Le vittime sono una giovane coppia che lavorava all'ambasciata israeliana. Si erano recati al museo ebraico per un evento culturale. Poco fa la polizia di Washington ha comunicato che il presunto assassino è stato fermato. Gli agenti di sicurezza in servizio per conto del museo ebraico sono riusciti a bloccarlo e a strappargli la sua arma da fuoco.
He approached a group of four people, produced a handgun and opened fire.
Si è avvicinato ad un gruppo di quattro persone, ha estratto una pistola e ha sparato, ha precisato Pamela Smith, comandante della polizia di Washington. Dopo essere stato ammanettato, ha subito ammesso di aver commesso il reato.
The suspect chanted "Free, free Palestine" while in custody.
Poi il sospettato ha gridato "Free, free Palestine", Palestina libera. Ha 30 anni e si chiama Elias Rodriguez, di Chicago, Illinois.
Of Chicago, Illinois.
Non ci sono però particolari indicazioni sul suo conto, non era noto alle autorità, sembra che non abbia precedenti penali. La polizia di Washington ha precisato che, più in generale, non era giunta alcuna segnalazione circa il rischio di attacchi, di attentati contro la comunità ebraica nella capitale americana. Ora però le autorità sono sul chi vive. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti ha subito parlato di atto depravato di terrorismo antisemita che è andato oltre la linea rossa e ha ribadito la volontà di proteggere con determinazione i propri cittadini ovunque nel mondo.
E non appena appresa la notizia della sparatoria, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'apparato di sicurezza verrà rafforzato attorno alle ambasciate israeliane in tutto il mondo. Restiamo negli Stati Uniti, dove ci sono stati momenti di tensione alla Casa Bianca durante l'incontro tra Donald Trump e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Il presidente statunitense ha accusato il governo di Pretoria di non fare nulla per fermare quello che ha definito il genocidio degli agricoltori bianchi sudafricani. Ricordiamo che la settimana scorsa gli Stati Uniti avevano accolto una cinquantina di Afrikaners ai quali è stato concesso lo statuto di rifugiati. Il corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
L'incontro tra Trump e Ramaphosa parte sui binari della normalità. I sorrisi di circostanza, le strette di mano, i saluti di rito davanti al caminetto dello studio Ovale. Gli Stati Uniti sono, dopo la Cina, il secondo partner commerciale del Sudafrica. Colpito dallo stop agli aiuti umanitari affondato dai dazi di Trump con un'aliquota del 31%, proprio come la Svizzera. Per Ramaphosa l'obiettivo della missione americana era chiaro: convincere Trump a cancellare i dazi doganali, aprire il paese agli investimenti statunitensi e respingere le accuse della Casa Bianca di assistere in silenzio alla persecuzione degli agricoltori bianchi.
Excuse me, turn the lights down. And just put this on, it's right behind you.
Ma passano pochi minuti ed ecco l'imboscata tesa da Trump al suo ospite. Il presidente statunitense chiede di abbassare le luci dello studio Ovale e fa diffondere un montaggio video in cui il leader di un partito sudafricano di estrema sinistra incita al linciaggio degli Afrikaners.
Revolution demands that at some point there must be killing.
Uccidono gli agricoltori bianchi e si prendono la loro terra e il vostro governo non fa nulla, denuncia Donald Trump.
And when they kill the white farmer, nothing happens to them.
Colto alla sprovvista, Ramaphosa non si scompone e non cade nel tranello come era invece accaduto a Volodymyr Zelensky.
We have a multi-party democracy in South Africa.
Abbiamo un sistema multipartitico. Il governo non ha nulla a che vedere con le idee di questo partito, ribatte il presidente sudafricano. precisando che a essere vittima della criminalità in Sudafrica sono di fatto più i neri che i bianchi.
People who do get killed, majority of them are black people.
Il presidente sudafricano ha lasciato la Casa Bianca nel primo pomeriggio affermando che l'incontro con Donald Trump è andato molto bene, ma senza fornire ulteriori dettagli.
Migliorare le condizioni di lavoro del personale infermieristico, questo e altro ancora chiedeva l'iniziativa per cure infermieristiche forti approvata dal popolo più di 3 anni fa. Dopo aver lanciato la campagna di formazione per assicurare la prossima generazione di personale curante, il governo ha presentato ieri il secondo pacchetto di attuazione dell'iniziativa. Ma l'associazione svizzera Infermiere e Infermieri è delusa. Il contributo è di Maria Iannuzzi.
Per ridurre gli abbandoni precoci della professione infermieristica, per migliorare le condizioni di lavoro, il Consiglio federale propone di ridurre la settimana lavorativa a 40-42 ore, massimo 45, compensare le ore extra e il lavoro festivo, imporre piani di servizio con 4 settimane di anticipo. Ma il problema per ospedali, Spitex e altri prestatori di servizi è che il governo non formula alcuna norma sull'adeguamento del personale di cura al fabbisogno, come sottolinea Yvonne Ribi, segretaria generale dell'Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri. Non siamo soddisfatti perché il Consiglio federale non tiene conto di un elemento chiave dell'iniziativa, il personale, la regola che ci sia un numero sufficiente di personale in tutti i settori, indipendentemente dal fatto che lavorino in una casa di cura, in un ospedale, per l'assistenza a domicilio. Il Consiglio federale non ha detto nulla al riguardo. Altro punto fortemente criticato, la mancanza di una soluzione per il finanziamento delle misure proposte, una lacuna che delude anche l'Associazione degli Ospedali Svizzeri, preoccupata per i costi aggiuntivi che ammonterebbero a diverse centinaia di milioni di franchi all'anno per compensare interventi a breve termine e non pianificati del personale infermieristico e a 1,4 miliardi di franchi di costi supplementari all'anno per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale. Alle parti deluse non resta ora che cercare di convincere deputati alle Camere federali della necessità di apportare miglioramenti durante il dibattito sulla proposta di legge.
In Ticino il settore turistico potrà contare su 40 milioni di franchi di contributi pubblici per i prossimi 4 anni, un po' meno rispetto agli scorsi anni. Il Consiglio di Stato ha approvato ieri infatti il messaggio e propone quindi al Parlamento di andare avanti a investire in progetti di modernizzazione in un settore che considera centrale per lo sviluppo del cantone. Ce ne parla Francesca Calcagno.
16 milioni di franchi per rendere il Ticino più attrattivo e le strutture ricettive competitive. Ancora una volta si parla di modernizzare l'offerta, ma con 2 milioni in meno rispetto al passato. Cristian Vitta, direttore del Dipartimento Ticinese dell'Economia.
La situazione finanziaria del Canton Ticino ha imposto comunque di meglio mirare quelli che sono gli aiuti agli investimenti attraverso una collaborazione con la società di credito alberghiera, che potrà valutare i progetti, e cercheremo di mirare gli aiuti a chi veramente ne ha bisogno per promuovere un proprio progetto alberghiero.
E forse anche perché negli scorsi 4 anni sono stati spesi meno soldi di quelli a disposizione, poco meno di 17 milioni di franchi che sono serviti a cofinanziare 77 progetti, soprattutto a ristrutturare alberghi o crearne di nuovi. Sul taglio abbiamo chiesto una reazione a Michele Santini, che è il direttore dell'Albergo Internazionale di Bellinzona.
Bisogna dire che negli anni passati il cantone è stato molto generoso, quindi tante strutture hanno potuto rinnovarsi, ma ce ne sono ancora tante che dovrebbero farlo. Ecco, il taglio va a limitare un po' l'investimento del privato.
Una novità che piace poco è che dall'anno prossimo, per accedere ai finanziamenti pubblici, un privato deve prevedere una spesa di almeno 500.000 di franchi. Prima era la metà.
Quello è un gran peccato, perché bisogna dire che già investire nel settore alberghiero è dispendioso. Se poi abbiamo innalzato appunto a 500.000 franchi, vuol dire che piccole realtà faranno più fatica ad accedere a questo credito, che per loro è ancora più fondamentale rispetto alle grandi strutture.
Infine, per quanto riguarda i 24 milioni di franchi dedicati alla promozione, la cifra è rimasta uguale a 10 anni fa. L'obiettivo è cofinanziare la promozione che fa l'agenzia turistica ticinese, dal marketing allo sviluppo di progetti turistici regionali.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.